rien de rien. Non, je ne regrette rien, ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien. Rien, c'est payé, balayé, oublié. Je me fous du passé avec mes souvenirs. J'ai allumé le feu, mes chagrins, mes plaisirs. Je n'ai plus besoin d'eux. Balayer les amours avec leur trémolo, balayer pour toujours, je repars à zéro. Non, rien de rien, non, je ne regrette rien, ni le bien.
Di 9 settembre 2017, sono le 18:35 sulle libere frequenze di Blackout. Questo è il Colpo della Strega, trasmissione a cura del collettivo femminista Medea. Prima di iniziare, come al solito, vi ricordo i nostri contatti: 346-667-3263, il numero di telefono cellulare anche per chi volesse intervenire in diretta, 011-249-5669, il numero di telefono degli studi di Via Cecchi 21A, e il sito radioblackout.org, attraverso il quale potete ascoltare la radio in streaming e ritrovare anche tutte le registrazioni e i podcast delle nostre trasmissioni. Oggi entriamo immediatamente nel vivo della puntata di oggi, perché abbiamo con noi delle ospiti, sono delle lavoratrici delle OSS della cooperativa 11 luglio e lavorano all'interno di una comunità psichiatrica qui a Torino. Sono insomma in questo momento seguite nelle loro rivendicazioni dal sindacato CUB, dalla CUB Sanità, ed è per questo che siamo anche venute a sapere di che cosa sta succedendo all'interno del loro luogo di lavoro. Sabato c'è stata anche un'iniziativa in piazza. Dico insomma due cose giusto per inquadrare la vicenda e poi insomma vi presenterò le mie ospiti. Il 22 settembre Barbara, che è qui con me, è una OSS della cooperativa 11 luglio appunto, mentre fotocopiava alcuni documenti dei pazienti della comunità Il Ponte allo scopo di redigere i piani assistenziali individuali, i cosiddetti PAI. Questo avveniva in presenza dell'infermiere e dell'educatrice dell'equipe, è stata raggiunta dalla proprietaria della comunità psichiatrica e da alcuni agenti di polizia, intervenuti appunto in loco perché chiamati dalla dirigenza della comunità. Alle domande lavoratrice ha risposto che le fotocopie le servivano perché le era stato chiesto dall'azienda di produrre 18 PAI in ben 15 giorni, e di fronte alle perplessità della polizia stessa, la proprietaria della struttura ha personalmente chiesto agli agenti di procedere contro Barbara per violazione della privacy, ma legalmente Barbara non ha commesso nessuna violazione, ed è evidente che un'azione come chiamare la polizia in una comunità psichiatrica e la denuncia penale hanno il solo scopo di intimidire Barbara, le sue colleghe e i suoi colleghi. Barbara infatti da diversi mesi è rappresentante sindacale della della CUB e all'interno del suo luogo di lavoro sta portando avanti insieme ad altre colleghe e colleghi una serie di rivendicazioni. Benvenuta Barbara.
Grazie,
e
ciao,
benvenuta
a tutti.
Anche a Silvia, che è insomma un'altra delle lavoratrici di questa cooperativa che è stata colpita insomma da una serie di misure di cui insomma a breve vi racconteremo. Ecco, io ho così a grandi linee inquadrato la situazione, tutto quello che vi è successo, e ovviamente l'ho inquadrato leggendo anche dal volantino che avete scritto come un pretesto per colpirvi a causa insomma del vostro impegno all'interno del luogo di lavoro rispetto a tutta una serie di rivendicazioni di lavoro che state portando avanti. Hai voglia di raccontarci che cosa sta succedendo all'interno della comunità?
Sì, allora io sono appunto un'operatrice sociosanitaria delle comunità psichiatriche dell'ASL Torino 2 e lavoro dal 2010 nelle comunità. Le comunità sono 5, c'è una gestita da una committenza, ovviamente l'appalto è dell'ASL, e la committenza ha poi dato la parte educativa e assistenziale, affidato la parte educativa e assistenziale ad una cooperativa 11 luglio, che è subentrata in un cambio d'appalto a giugno di quest'anno. Già da subito, ancora prima con la precedente cooperativa, il sindacato CUB appunto e i suoi iscritti aveva iniziato una serie di richieste per poter aumentare quello che era il personale iniziale di queste comunità, perché prima della privatizzazione che è avvenuta l'anno scorso c'era appunto l'ASL con la parte infermieristica e medica. Al momento in cui c'era l'ASL il personale era il 4 volte quello che c'è attualmente, e con la privatizzazione invece ci siamo ridotti al minimo. Quindi le nostre richieste sono più che altro vertevano su un aumento del personale proprio per andare a fronteggiare le varie esigenze dei nostri pazienti, che sono pazienti psichiatrici e quindi hanno notevole bisogno di assistenza e di progetti rieducativi. Quindi proprio per questo motivo, cioè per questa ed altre richieste per cercare di far funzionare al meglio le comunità e per sostenere i pazienti anche qualitativamente, abbiamo iniziato una tra virgolette lotta sindacale, nel senso di una richiesta di una serie, una piattaforma di richieste che stiamo portando avanti da mesi, ma che sta evidentemente procrastinando. Con una serie di tavoli di trattativa sindacale in cui io sono una rappresentante sindacale aziendale e insieme ad una manciata di colleghi iscritti appunto alla CUB portavamo avanti da mesi questa piattaforma di richieste alla quale la cooperativa 11 luglio ha sempre rimandato. L'ennesima richiesta, diciamo, di una missione impossibile è stata quella che è avvenuta il 13 di settembre con una mail da parte delle nostre coordinatrici, dove ci chiedevano di redigere 18 perché i pazienti sono 20 e si è deciso che 18 di questi pazienti avevano necessità di questo progetto assistenziale individuale, per cui già solo un progetto porta via dal tre quarti d'ora a un'ora di tempo, se non di più, per poter essere preparato in maniera accettabile. Quindi capite bene che in un turno di 5 ore diurne, io sono l'unica host diurna della comunità, in un turno di 5 ore diurne dove già abbiamo fatto presente che non riusciamo, cioè che riusciamo a malapena a gestire le assistenze primarie, abbiamo fatto presente che non ce la facciamo, non ce la facevamo a redigere questi PAI, ma la risposta di soluzione non è arrivata. Dunque, per poter riuscire a finire questo lavoro entro il termine che era di fine settembre, quindi in 15 giorni, mi sono preoccupata di comunque portare avanti questo incarico, e perciò, non potendolo fare durante l'orario di lavoro, mi preparavo delle documentazioni da poi per poter poi redigere questi piani a casa. Facevo le fotocopie di alcuni dati essenziali per poter appunto preparare la documentazione, e li facevo durante il mio turno di lavoro alla presenza di altri due colleghi. Il giorno 22 continuavo a appunto procurarmi questa documentazione quando mi chiamano in ufficio e mi ritrovo la committenza, quindi i due coniugi di questa comunità con la polizia, con l'intento appunto di denunciarmi per trattamento illecito di dati personali. Ovviamente l'illecito non c'è stato perché non si è verificata una divulgazione assolutamente da parte mia dei dati dei pazienti, non c'è stato alcun danno al paziente e oltretutto non c'è stato addirittura nessun vantaggio a mio carico nel gestire questi dati, ma era proprio ai fini lavorativi.
Sì, tra l'altro è curioso che si preoccupi l'azienda di una divulgazione illecita dei dati e non si preoccupi assolutamente della qualità dell'assistenza invece che i pazienti ricevono, mi immagino, insomma, come dicevi giustamente tu, si tratta di persone e non di scarpe o di borse da produrre, ma di persone di cui prendersi cura e con cui avere a che fare, e l'azienda non ha alcun interesse che l'assistenza sia, insomma, di qualità perlomeno decente. Se c'è un operatore, mi immagino, per ogni 20 pazienti, va da sé che ne vada anche proprio del lavoro che siete, insomma, impegnati a fare in quel momento. Questo, insomma, è uno dei tanti risultati delle privatizzazioni, delle esternalizzazioni, degli appalti che ASL, comuni, province e regione, non solo in Piemonte ma un po' in tutta Italia, stanno facendo negli ultimi anni. Quindi un peggioramento della qualità del servizio e un peggioramento anche delle condizioni di lavoro poi di chi opera nei vari contesti lavorativi. È curioso, insomma, che si siano ovviamente è una battuta, ma è curioso, certo, che si siano preoccupati dei dati e non si preoccupino però poi di come avvenga la gestione quotidiana di queste persone a fronte di tutti i tagli che hanno effettuato.
Certo, infatti proprio quello che dicevi è corretto, nel senso che è proprio la nostra battaglia principale il fatto di avere del personale in più durante il turno, perché durante le 24 ore la copertura della comunità, in tanti momenti della giornata ci troviamo un solo operatore a gestire 20 pazienti psichiatrici, quindi insomma con tutte le difficoltà del caso, ragion per cui come dicevi tu, il motivo principale per cui si sono accaniti, no, nei confronti della rappresentante sindacale e quindi della CUB in se stessa per il fatto che stavamo portando avanti queste richieste, motivo per cui era inutile chiamare la polizia, cioè semplicemente se loro ritenevano che non si potessero fare fotocopie o quant'altro bastava dirlo, certo. Insomma, l'abbiamo fatto alla luce del sole senza nasconderci, perché è comunque un qualcosa che fa parte del nostro lavoro. Siamo assolutamente autorizzati a trattare i dati in quanto operatori del servizio. E, detto questo, ovviamente la manifestazione di sabato è servita proprio per innanzitutto sostenere le due lavoratrici, tra cui me e appunto la collega Silvia, che con un pretesto questi signori vorrebbero azzittire, insomma, e nello stesso tempo far fuori il sindacato, che è quello che sta portando avanti questa lotta per i diritti dei pazienti e per i diritti dei lavoratori, per un servizio migliore.
Quindi dopo, insomma, dopo questa cosa vi siete ritrovate di fatto sospese dal lavoro. Come sta procedendo anche su questo fronte l'azienda?
Sì, dopo due giorni, dal 22 di settembre, quindi il 25 settembre, si presenta la coordinatrice durante il mio turno di lavoro e mi sporge la sospensione cautelare. Perciò io sono attualmente sospesa e sentirò l'azienda il giorno 12 di ottobre per le mie controdeduzioni.
Ok, quindi giovedì avrete un incontro, sarete presenti voi, mi immagino anche il sindacato degli avvocati legati al sindacato, l'azienda, e cercherete, insomma, di trovare una quadra rispetto a questa situazione. Però mi dicevi e mi raccontavi prima fuori onda che molto probabilmente l'intenzione, insomma, dell'azienda non è, cioè se si è spinta così in là a chiamare la polizia e usare, insomma, questo pretesto per colpirvi, probabilmente non ha ottime intenzioni.
Certo, questo è quello che noi ci stiamo immaginando, poi per carità se poi non succederà meglio ancora, però sicuramente lo scopo di tutta questa pantomima è stata proprio di intimidire le persone che fanno parte del sindacato e quindi in particolare me che sono la rappresentante sindacale. Per cui sì, giovedì ci sarà questo incontro con la cooperativa in sede CUB, con l'assistenza del sindacato e tra l'altro quel giorno era già previsto un incontro con la cooperativa perché all'ennesimo rimandare dei nostri tavoli di trattativa, quello sarebbe stato il giorno in cui avremmo dovuto discutere di tutte le richieste che stiamo portando avanti e che nel frattempo con la cattiva organizzazione che sta avanzando sono anche aumentate, quindi rispetto alle richieste di 2 mesi fa ne sono aggiunte altre, quindi bisognerà parlare anche di questo.
Posso chiederti come si sono mossi e mosse le colleghe che hai intorno e anche i familiari dei pazienti, che sicuramente avranno anche visto coi loro occhi, mi immagino, dopo la privatizzazione un peggioramento anche di trattamento nei confronti dei loro familiari, non naturalmente per responsabilità di chi lavora dentro la struttura, ma per condizioni oggettive in cui vi trovate a lavorare. Avete insomma avuto anche un feedback da parte loro o i colleghi e le colleghe, nonostante il clima di paura che immagino si vive in aziende di questo tipo, riescono in qualche modo a sostenervi, a solidarizzare con voi?
Allora, purtroppo per quanto riguarda, quindi domanda ai colleghi e familiari, allora innanzitutto per quanto riguarda i colleghi, purtroppo devo dire che il clima è appunto direi intimidatorio assolutamente, perché continuano ad arrivare segnalazioni da parte di colleghi che non se la sentono di esporsi, quindi pur comprendendo bene il clima e le difficoltà che abbiamo, alcuni colleghi se ne stanno insomma in un angolino ad aspettare il peggio, altri colleghi invece si stanno esponendo insieme a noi, e quindi insomma speriamo che anche la manifestazione di sabato ci abbia un po' aiutato ad abbattere questa paura che questi signori vogliono erigere intorno a noi. Per quanto riguarda invece il discorso dei familiari, i familiari sono sicuramente si sono ravveduti del fatto che con la privatizzazione le condizioni sono peggiorate, lo hanno espresso in diverse riunioni anche con l'ASL, e la preoccupazione maggiore dei familiari è che comunque i pazienti, i loro familiari, quindi assistiti, vengano spostati più lontano possibile, e quindi questa è a volte la paura che li fa desistere dal lottare anche loro al nostro fianco. Ovviamente ci sono anche dei familiari che invece ci sostengono e quindi speriamo che insomma siano sempre di più le persone che vogliano esporsi e andare avanti insieme nella lotta.
Perfetto, Barbara, io ti ringrazio tantissimo, non so se hai altro da aggiungere rispetto alla vicenda. Quello che ti posso dire è che sicuramente insomma vi auguro naturalmente che giovedì si possa risolvere tutto, certo, nel miglior modo possibile, che quindi non ci sia più la necessità di alzare la voce rispetto a quanto state subendo, però da parte nostra naturalmente tutta la disponibilità a continuare a dar voce nel caso fosse necessario, insomma, alle vostre rivendicazioni e alla vostra lotta. Quindi dopo giovedì sicuramente ci risentiremo, così ci racconterete un po' com'è andata.
Va bene, io ti ringrazio moltissimo, ringrazio la redazione e sì, sicuramente ci aggiorneremo in quanto appunto aspettiamo anche noi di sapere come andrà a finire questa vicenda. Grazie a tutti.
Grazie Barbara, grazie Silvia e insomma a risentirci al più presto.
A desert road from Vegas to nowhere. Someplace better than where you've been. A coffee machine that needs some fixing. In a little cafe just around the bend.
belongs right through me. The baby's crying and I can't sleep. But we both know a change is coming. Coming closer, sweet release. I am calling you. I know you hear me.
Le 18:57, queste sono sempre le libere frequenze di Blackout, il colpo della strega, trasmissione a cura del collettivo femminista Medea. Questa era I'm Calling You, un pezzo della colonna sonora famosissima di un film altrettanto famoso, sto parlando di Baghdad Café. Ringrazio davvero di cuore Barbara e Silvia, che sono venute insomma negli studi della radio a raccontare quanto sta succedendo loro sul posto di lavoro. Speriamo davvero che giovedì la situazione si possa risolvere nel migliore dei modi, altrimenti insomma il nostro spazio naturalmente disponibile per continuare a dar voce alla loro lotta. Cambiamo completamente scenario, volevo parlarvi della notizia dell'uomo che è stato assolto dall'accusa di stalking grazie al versamento di 1.500 euro. Siamo a Torino, ancora il tribunale di Torino, non stiamo parlando di una condanna a cui fa seguito una sorta di risarcimento danni, ma di un uomo che dando dei soldi è stato automaticamente assolto, e questo è avvenuto a causa di una legge recente, credo di quest'estate, che ha inserito il reato di stalking nella cosiddetta giustizia riparatoria. Vi ricorderete, insomma, quando al tempo, insieme anche a tutte le compagne di Non Una di Meno, avevamo segnalato la gravità di questa scelta e avevamo in qualche modo chiesto, tra virgolette, di togliere subito il reato di stalking dalle condotte riparatorie, di quanto fosse assolutamente necessario, perché è solo la volontà della persona offesa l'unica volontà che per noi ha importanza. Inutile risolvere in questo caso affermando che la colpa sia della giudice e dell'applicazione della norma, perché insomma in qualche modo la giudice ha fatto il proprio lavoro di fronte a una legge che di fatto permette questa aberrazione, permette di monetizzare la violenza sulle donne, fatto assolutamente inaccettabile. Ripeto, non stiamo parlando di un risarcimento danni seguito ad una condanna, ma al versamento di 1.500 euro con cui questo si è comprato di fatto l'assoluzione. Tra l'altro la parte lesa aveva rifiutato la somma, ma la GUP Rosanna La Rosa ha deciso in maniera contraria alla volontà della vittima di stalking di farle accettare questi soldi e assolvere quest'uomo. Le ha di fatto insomma imposto di accettare la cifra offertale come risarcimento, valutandola come congrua. Ha disposto il deposito della somma su un libretto di deposito intestato alla donna e ha dichiarato estinto il reato per condotte riparatorie. Cioè, mi perseguiti per mesi, per anni magari, rendendomi la vita impossibile, costringendomi ad uscire di casa ogni volta immersa nella paura e nel terrore, e con 1.500 euro ti garantisci l'assoluzione. Assoluzione che significa di fatto che quel reato tu non l'hai compiuto e quindi quella violenza non l'hai esercitata. 1.500 euro, ti lavi la coscienza e la fedina penale, ma soprattutto neghi completamente la verità di un vissuto che la donna ha subito per mesi e magari per anni. Quindi sinceramente non so se in questo caso la responsabilità sia da attribuire alla GUP, che ha interpretato una norma assurda e pericolosissima, o di chi quella legge l'ha pensata e promulgata, come la Ferrante della Commissione Giustizia della Camera, che dopo aver partecipato alla scrittura di questa legge adesso sostiene che sia stato tradito lo spirito della norma. Come vi dicevo, stiamo parlando tra l'altro del Tribunale di Torino, che nell'ultimo anno ha veramente prodotto una serie di sentenze allucinanti e lasciato morire una valanga di processi di violenza sulle donne, tant'è che sta diventando quasi un caso. Ne cito giusto alcuni: Raccuia, assolto per gli stupri commessi perché la donna violentata non aveva urlato abbastanza, così sostenne la giudice Diamante Minucci. C'è stata poi una giovane donna abusata prima dal padre e poi dagli educatori della comunità protetta in cui era stata ospitata quando era sedicenne, e dopo 16 anni il processo in Cassazione si è chiuso con la prescrizione degli imputati. I fatti si svolsero nel 2002. La procura chiese il rinvio a giudizio degli imputati l'anno successivo. Per vari fattori il processo di primo grado è terminato solo nel 2007, nonostante fosse un rito abbreviato, tra l'altro. Poi però il fascicolo è rimasto fermo e per cause da appurare è giunto in una sezione della Corte d'Appello nel 2013. Altri 3 anni ci sono voluti per il secondo grado di giudizio, che ha confermato la condanna degli imputati, e per quanto rapida la Cassazione non è riuscita a pronunciarsi in tempo, e quindi ciao. È la terza volta, tra l'altro, in pochi mesi che gli uffici giudiziari di Torino entrano nelle cronache per la lunghezza dei processi in materia di violenza sessuale. Lo scorso febbraio, nel corso di un'udienza in Corte d'Appello, i magistrati della Procura Generale chiesero addirittura scusa al popolo italiano, casomai avrebbero dovuto chiedere scusa alla donna, ma comunque, prima della chiusura per prescrizione a 20 anni dai fatti di un processo per stupro. A marzo invece un'altra storia tristissima: la Cassazione aveva evitato in extremis la prescrizione di un processo per violenze su una ragazzina. All'imputato è stata applicata una pena di 3 anni e 6 mesi, il caso risaliva, pensate, a 17 anni prima. Peccato che la giovanissima ragazza, parte lesa, si fosse suicidata nel 2006. A fronte di tutto questo, sui giornali appaiono articoli come quello uscito sulla Stampa qualche giorno fa dal titolo "Il silenzio delle innocenti", in cui ci si interroga sul perché le donne non denuncino. Una donna su 3 dichiara di aver subito violenza nel corso della vita, eppure solo il 12,2% ha denunciato, e in questo articolo, insomma, le vittime raccontano il perché. In Italia ogni anno si denunciano circa 4.000 violenze sessuali. Secondo gli esperti questo numero non riflette la realtà, gli episodi di violenza sono molti di più. Secondo l'Istat, nel 92,5% dei casi le donne che hanno subito una violenza sessuale non l'ha denunciata. La percentuale sale al 95,6% se l'aggressore è italiano e scende al 75,3% se è straniero. E da questo conto sono escluse le violenze commesse dai partner e dagli ex partner. Ovviamente, insomma, non vi sto snocciolando tutti questi dati perché credo che la denuncia sia soluzione. Credo che solo la donna che ha subito la violenza possa decidere che fare, se denunciare, non denunciare, eccetera eccetera, però insomma sicuramente sono dati che ci fanno riflettere, e non poco. Secondo lo studio dell'Istat pubblicato nel 2014, la situazione è ancora più drammatica per le donne straniere. Il 100% non ha denunciato se l'autore era italiano o straniero, il 98,1% se era del proprio paese d'origine. Un capitolo a parte che spiega forse meglio gli altri automatismi che non fanno scattare la denuncia, automatismi è il termine che utilizza il giornalista della Stampa, è la molestia sessuale al lavoro. In questo luogo, lontano dalle dinamiche di coppia, il 7,5% delle donne dice di aver subito almeno un ricatto sessuale. L'80,9% non ne ha parlato con nessuno e solo lo 0,5% ha denunciato il molestatore. E poi è successo che una donna su 3 ha cambiato lavoro o ha rinunciato volontariamente alla carriera. Più di una su 10 è stata licenziata lei, e solo nel 6,5% dei casi è andato via lui. In un caso su 5 non è successo assolutamente nulla. Nell'articolo poi seguono una serie di racconti di violenze silenziate, taciute, e i leitmotiv sono sempre un po' gli stessi, naturalmente: paura, vergogna, fragilità, nessuna possibilità di cambiare il proprio destino. Ma insomma, come dicevo, credo che l'articolo, al di là dei dati che offre, sbagli completamente il focus, cioè la domanda che si pone, ovvero perché le donne non denunciano. Credo che insomma sia questo l'errore di fondo, e che insomma è un errore che i media compiono e ricompiono quotidianamente. Voglio dire, se provassimo invece a chiederci perché si sviluppano, si producono e si alimentano quelle violenze, invece di chiedere alle donne perché non denunciano, cioè perché invece di continuare a responsabilizzare le donne sulla loro condotta, non puntiamo il dito contro gli agenti di quelle violenze e contro il sistema culturale culturale che quelle violenze sostiene. Che siano come questa le inchieste sulle mancate denunce o i consigli del messaggero su come non farsi stuprare, sono sempre le donne l'oggetto del discorso, quello che facciamo, quello che non facciamo, ciò che siamo in grado o non in grado di fare, le nostre vite, i nostri comportamenti, la minigonna, l'alcol, eccetera eccetera. Ma gli uomini che stuprano, molestano, picchiano e umiliano, dove stanno?
Criminal, criminal, criminal. Oh, Lord have mercy. Now I am a criminal. hand down. Tell the judge, please give me minimal. Run out of town, none of them can't see me now. See me now.
Oh, mama, 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 I just shot a man down in Central Station.
Rihanna sulle libere frequenze di Blackout, I Shoot a Man Down, una di quelle storie insomma che nel nostro spettacolo reading teatrale di Medea Non mi pento di nulla avevamo definito come storie di legittima difesa, cioè di donne che in qualche modo hanno reagito alla violenza, alla molestia, all'umiliazione, allo stupro, insomma, difendendosi legittimamente e insomma uccidendo, colpendo la gente di quella violenza. Torniamo a noi. Nei giorni scorsi è intervenuta Lea Melandri sul Manifesto. Lo stupro è un crimine ma anche una cultura che non si cura in carcere. Violenza maschile, le contraddittorie ricette di Sandra Newman, che aveva invitato a semplificare su il giornale di La Repubblica. Lo stupro è un crimine da punire, punto, ma aveva detto la Newman, ma aumentare le pene insomma non cura la cosiddetta patologia. Ancora la Newman: perché gli uomini violenti diventano semplice? Perché pensano di farla franca. Basta con le giustificazioni sociali e psicologiche, lo stupro è un crimine da punire, punto. Insomma, stando al titolo che La Repubblica del 30 settembre scorso ha dato allo scritto di Sandra Newman, verrebbe da rispondere che se le cose stessero davvero così, fermare gli stupratori sarebbe effettivamente molto semplice. Aumento gli anni di detenzione in carcere e a vita addirittura per i recidivi e ho risolto il problema. Ma insomma, oltre alla discutibilissima riuscita del deterrente che viene indicato, andrebbe aggiunto che si tratta anche di un titolo profondamente diseducativo rispetto alla convinzione oggi tra l'altro più condivisa che in passato, che la violenza maschile contro le donne vada affrontata attraverso processi formativi fin dall'infanzia, sapendo quanto sono precoci i pregiudizi sessisti e razzisti derivanti dalla cultura che abbiamo ereditato da secoli di dominio patriarcale. Cioè, quando ci si pone il problema di capire che cosa spinge gli uomini a stuprare, il riferimento non sono solo le ragioni sociali e psicologiche, ma andiamo oltre, cioè il portato di un'ideologia che è stata per secoli il fondamento della nostra come di altre civiltà, dalla cultura alta al senso comune. Ed è proprio dentro questa cultura che ha visto il potere maschile innestarsi e confondersi con le vicende più intime, la maternità, la sessualità, l'amore, le relazioni, che vanno capiti tra virgolette i comportamenti violenti dei singoli o dei gruppi, con tutto il carico di responsabilità e di storia. Come spiegare altrimenti, scrive la Melandri, che molti uomini, anche giovani intervistati, stando a quanto viene riportato nell'articolo, rispondono di non riuscire a fare un collegamento tra sesso non consensuale e stupro, o il fatto che uno studente su quattro risponda che è colpa del desiderio. Non sarebbe forse il caso di cominciare a chiedersi che cosa è stato ed è ancora purtroppo nell'immaginario e nelle convinzioni di tanti uomini, ma anche di tante donne, quello che chiamiamo amore, desiderio, sessualità? Cioè, una volta preso atto che la natura, cosiddetta natura degli stupratori, non mostra differenze significative tanto da poter concludere che sono, come la maggior parte degli uomini, tendenzialmente stronzi e misogini, queste sono le parole della Newman, il discorso della Newman si sposta su convinzioni, pregiudizi, fantasie che sono alla base del pensare e del sentire comune, quindi la ragione di cui gli stupratori si avvalgono per giustificare i loro crimini. Normale usare la forza se la donna che ha accettato di uscire con te ti oppone poi un rifiuto con quella che ha fama di essere facile, o che ha fatto l'autostop, o che si è bevuta un bicchiere insieme a te. Cioè, la prima legittimazione alla violenza viene dunque da altri uomini, dall'approvazione, dalla stigmatizzazione da parte di una comunità di simili. Pensiamo agli stupri di guerra praticati dai soldati. Insomma, l'incoraggiamento è venuto spesso anche dall'alto, ma nonostante che questa visione d'insieme delinei la complessità di un fenomeno con radici profonde nella storia del dominio maschile e nell'inconscio collettivo, Newman conclude che il principale deterrente è la condanna penale dei responsabili. Fuorviante sarebbe ogni tentativo di vederlo come un problema diverso rispetto alla criminalità comune. È vero che lo stupro è prima di tutto l'esercizio di un potere brutale sul corpo della donna, più che di desiderio sessuale si dovrebbe parlare di sopraffazione, celebrazione della vittoria su un sesso considerato nemico o inferiore da umiliare e sottomettere. Ma